Nuovo numero di reporter con un ospite davvero importante. Che onore avere con noi il comandante del gruppo dei carabinieri forestali di Belluno, che è con noi il tenente colonnello Riccardo Corbini. Salve, bentrovato su Radio Più.
Buongiorno Radio Più e grazie di avermi invitato per questo intervento.
È bello. Oggi ci sono i carabinieri forestali. Noi siamo cresciuti con il forestale. Chi ha avuto il nonno, lo zio, il cugino è una figura importante in questi territori di montagna che guardiamo sempre con grande attenzione. Allora, Riccardo Corbini, oggi parliamo di un argomento molto importante, tra l'altro alla cronaca in questi giorni, che è quello degli animali. Io direi di partire da qui. L'animale che viene investito sulla sede stradale, quali sono i compiti dei carabinieri forestali, del corpo carabinieri forestali, se ha dei compiti e come si deve comportare, soprattutto l'automobilista? Questo è un punto importantissimo. Iniziamo da qui.
Perfetto, è un argomento sicuramente molto importante perché, come hai detto, come molti di voi hanno avuto dei parenti forestali, è perché questo è un territorio sicuramente con un livello di naturalità molto alto e questo inevitabilmente porta con sé una densità di popolazione della fauna selvatica significativa, e il che aumenta anche la possibilità di incontrare fauna selvatica anche durante l'uso della viabilità, e questo appunto ne consegue che c'è anche la possibilità di avere incidenti stradali con fauna selvatica. Al cittadino è comunque richiesto, al cittadino fruitore della strada, di allertare i soccorsi. Allertare i soccorsi semplicemente chiamando il numero unico di emergenza, il 112, e poi lì l'operatore di centrale saprà smistare la telefonata attivando i vari organi competenti, che in linea generale sono la regione, che operativamente si avvale del corpo della polizia provinciale per fare gli interventi successivi di gestione. Noi come carabinieri forestali istituzionalmente non abbiamo compiti particolari, diretti e competenze particolari sulla parte della gestione dell'incidentalità con fauna selvatica. Possiamo chiaramente concorrere magari per la gestione della viabilità, cioè per tutelare la pubblica incolumità qualora ne ricorressero le necessità, o per fare accertamenti di polizia giudiziaria se in qualche circostanza fosse necessario fare accertamenti di questo tipo. E richiamo anche tutta la cittadinanza a rammentare il fatto che ad oggi il prestare anche soccorso alla fauna selvatica incidentata è un obbligo stabilito anche dal codice della strada, oltre che, diciamo, sicuramente un dovere morale. Naturalmente nessuno richiede al cittadino comune, passami il termine, un intervento qualificato, ma sarà necessario avvertire la macchina pubblica, attivare i soccorsi, e poi interverrà i professionisti appena possibile per far fronte alla situazione.
Allora, se abbiamo capito bene, attenzione anche per chi ha le dita facili sui social, il corpo dei carabinieri forestali non ha competenza quando c'è un animale ferito o che dovrebbe essere soggetto ad eutanasia al bordo della strada. Da quello che ho capito è una competenza regionale che passa per la polizia provinciale, che naturalmente fa leva sull'uso del veterinario quando necessario.
Esattamente, hai espresso perfettamente il quadro delle competenze. Ecco, sì, noi, ripeto, possiamo concorrere, ma più per diciamo per garantire una cornice di sicurezza che non per fare un intervento diretto, perché si abbiano competenze specifiche in questa materia. Ecco.
E per non andare fuori tema e fuori competenze, il discorso dell'animale è rimasto agonizzante sulla 203 a Gordina per una notte, come avete capito, non rientra in questa discussione, è materia di altri. Noi parliamo di altri. Innanzitutto l'accento è senese, ma ricordo che il tenente colonnello Riccardo Corbini conosce la montagna perché vive tra l'altro nella Gordina, vive a Dalleghe, quindi conosce anche i nostri problemi. Uno tra tutti: quanti cervi, quanti ungulati incontriamo ogni sera. cosa si può fare, tenente colonnello?
Allora, sì, io vivo proprio ad Agordo, proprio vicino, insomma, all'emittente. Sì, sicuramente il territorio presenta una significativa presenza di tutti gli ungulati, il cervo in particolare, perché è anche particolarmente visibile. È un effetto di un processo di rinaturalizzazione che è ormai lungo, perché le origini vanno sicuramente ricercate nell'immediato dopoguerra, quando tutti i territori rurali e montani sono stati caratterizzati da un inevitabile abbandono della popolazione, che è andata a cercare maggiori fortune economiche nelle grandi città che in quel periodo si stavano sviluppando. È stato un processo lento e progressivo che oggi ci regala, diciamo, sicuramente una certa ricchezza faunistica, che però si porta con sé degli effetti collaterali, appunto, che si vedono in una maggiore possibilità di incorrere in incidenti stradali, qualche danno magari alle colture agricole anche orticole. Sicuramente quello che si può fare per quello che riguarda gli incidenti stradali in particolare è porre la massima attenzione. Devo dire che io, come utente della strada, prima di tutto frequentando spesso la strada Gordina, devo dire che noto che l'utenza della strada è molto molto accorta, e riesco ad apprezzare bene anche dei comportamenti degli automobilisti che sono anche più prudenti di quanto non imponga la segnaletica stradale negli specifici tratti, probabilmente anche dettati dall'esperienza. Insomma, bisogna avere molta attenzione, purtroppo gli animali selvatici possono entrare in strada in qualsiasi momento, bisogna fare attenzione con la coda dell'occhio, guardare la parte laterale, specialmente di notte, e specialmente nei tratti in cui le strade passano vicino a corsi d'acqua, che sono punti cruciali per la biologia di ogni animale selvatico. L'acqua sappiamo bene che è una cosa fondamentale, e quindi la cosa preventiva migliore da fare è semplicemente grande attenzione, che è più facile per chi conosce il territorio. Chiaramente chi viene da fuori sì, si trova il cartello stradale, ma non sempre viene data la cura, l'attenzione corretta. Chi vive il territorio è agevolato in questo, perché sa magari quali sono i singoli tratti di strada maggiormente esposti a questo pericolo e fa attenzione. Io ripeto, da frequentando queste strade, in particolare la Gordina, devo dire che secondo me la stragrande maggioranza delle persone riesce ad essere attenta. Poi ripeto, sicuramente, come in tanti casi nella frequentazione, insomma, anche delle strade, l'attenzione purtroppo non sempre basta, e può capitare la sfortuna di incorrere in un incidente. In questo caso, ripeto, attivare i soccorsi, e poi vabbè, la pattuglia che può intervenire, della forza pubblica, può anche redigere gli atti che possono servire in sede assicurativa per chi ha l'assicurazione contro la fauna selvatica, per attestare l'incidente. Sì, direi che decisamente per chi abita in questi territori rurali e montani è consigliabile, ecco.
Anche se i sovrappassi e i sottopassi potrebbero risolvere molti problemi, no? Mi viene in mente i gamberi in Australia che gli hanno fatto il sovrappasso, mi viene in mente l'Austria o il Friuli, Venezia Giulia, anche si parla di una riduzione dell'80% degli incidenti, non so se possa corrispondere al vero questo numero.
Non conosco dati di dettaglio per poter entrare nel merito, però sì, ci sono stati progetti in passato che hanno studiato l'impatto degli incidenti stradali non solo sull'incidente e le conseguenze dannose per i beni materiali delle persone e per le persone stesse, anche per l'impatto che hanno sulla conservazione della fauna selvatica, perché chiaramente quando l'incidente stradale dovesse interessare magari specie protette o magari seriamente a rischio di estinzione, chiaramente c'ha l'evento ha anche questo tipo di criticità, presenta sicuramente sovrappassi o sottopassi possono risolvere il problema, come hai citato, anche per piccola fauna, penso agli anfibi.
Certo, certo.
Sono un purtroppo spesso non si tenta, si tende a considerarli meno importanti queste specie,
ma ci sono
e hanno il loro ruolo comunque nell'ecosistema, dove è tutto molto collegato.
Adesso le chiedo, non so se possiamo smentire questo, no? Perché poi sui social si legge, bisognerebbe aumentare le doppiette, cioè bisognerebbe ammazzare di più, bisognerebbe cacciare di più, però mi risulta, non so se è corretto, che la femmina vada nel panico quando prende paura e faccia ancora più cuccioli.
Allora, non sono in grado né di smentirlo né di confermarla questa cosa. Diciamo che non credo che un aumento dei prelievi sui piani d'abbattimento possa determinare immediatamente un miglioramento una mitigazione del problema, ecco, perché si dovrebbe immaginare un aumento dei piani di prelievo davvero molto importante, comunque gli effetti si vedrebbero a lungo termine. Credo che non c'è, vedo più efficace come soluzione, ecco, immaginare da parte degli enti gestori della viabilità in sinergia anche con altri soggetti istituzionali, penso alle regioni o le aree protette su tutti, la realizzazione e il finanziamento di sovrappassi e sottopassi che ripeto poi possono essere utili non solo per la grande fauna che mi crea il problema sull'incidentalità, ma mi è utile anche alla piccola fauna che comunque ripeto ha un ruolo, beh, magari anche per le persone, certo, che devono attraversare le strade, insomma, certo. Non è...
Poi c'è il lupo, no? C'è il lupo, ci si chiede se il lupo possa regolare quella che è la situazione, però insomma con l'urbanizzazione del lupo poi ce lo troviamo nel pollaio piuttosto che nella stalla che si mangia la capretta.
Il lupo c'è, come è noto a tutti, ed è in maniera naturale un effetto dell'aumento della disponibilità di fauna selvatica ungulata di cui abbiamo già parlato. Il lupo sicuramente può avere un effetto regolatorio sulle popolazioni, senza ombra di dubbio, perché comunque andando ad intervenire a predare con più facilità soggetti che hanno già, diciamo, qualche problema fisico o piccoli, seleziona la popolazione, non credo, insomma, almeno ai livelli di popolazione di lupo attualmente presenti in questo territorio, che possa diminuire significativamente la popolazione di cervi e caprioli, così da renderli, diciamo, meno visibili e meno presenti sui margini delle strade, ecco. Però il suo lavoro sicuramente lo fa sulla fauna selvatica, senza ombra di dubbio. Ripeto, è arrivato, il predatore è arrivato perché c'era le prede, ecco, questo senza ombra di dubbio.
Adesso provo a non accattivarmi l'inimicizia dei cacciatori. Allora, i cacciatori d'inverno, quando fa tanta neve, che nevica tanto, prendono e portano il fieno agli animali per farli mangiare, no? Per poi magari cacciarli a primavera, ma questa è una battuta. Allora, gli portano il fieno perché fanno questo servizio. Però a me viene in mente, non è che andiamo incontro a rompere quella che è una selezione naturale, cioè l'animale malato che va a infettare tutti gli altri, l'animale malato che dovrebbe morire in quella stagione, che non muore, eccetera. Cosa ne pensa lei di questo?
Ma allora, in termini assoluti, è sicuramente il foraggiamento invernale è un intervento artificiale sulle dinamiche naturali, questo è ineluttabile, non si può negare. Penso che sia comunque, anche se non conosco nel dettaglio specifico, ecco, questo com'è regolata dalla regione questo tipo di attività, ma sicuramente è ben nota e gestita. Credo che la regione, che ripeto a livello istituzionale è l'organo, l'istituzione competente a gestire, ad adottare le politiche di gestione faunistica, qualora ritenga necessario intervenire per limitare questa attività o per gestirla lo farebbe, insomma, ecco. Non credo che comunque sia un'attività che possa avere un impatto significativo sulla popolazione in termini sanitari, come ipotizzavi, ecco. Non credo che salvi tante vite di cervi o caprioli il foraggiamento invernale, ecco.
Con noi c'è il tenente colonnello Riccardo Corbini, è il comandante del gruppo del Corpo Carabinieri Forestale di Belluno. Come sta andando, come numeri, come corpo in questo momento a Belluno? Siete in numero sufficiente?
Allora, abbiamo delle vacanze di alcune unità, ma rispetto alle previsioni organiche non siamo messi male, ecco, diciamo, nella provincia di Belluno come carabinieri forestali.
Siamo strutturati anche nell'Agordino, avete ancora delle sedi per quanto riguarda la vallata o è tutto concentrato,
sì,
a Belluno?
No, in Agordino abbiamo le stazioni carabinieri forestali a Caprile, a Canale d'Agordo e ad Agordo.
Quindi tre sono rimaste?
Tre sono rimaste. So che in passato erano un po' di più, però sono ancora tre.
È andata anche bene, perché con tutti gli accentramenti che ci sono stati, insomma, avere ancora tre punti dislocati.
La distribuzione sul territorio, diciamo così, la capillarità è una parte importante, un elemento caratterizzante della nostra organizzazione dei Carabinieri Forestali, perché il nostro lavoro viene fatto tanto meglio quanto più gli operatori hanno una conoscenza minuziosa del territorio fisico, oltre che delle persone, ma spesso proprio anche del territorio fisico, e quindi questo si realizza tanto meglio quando si riesce a stare sul territorio ed avere circoscrizioni di competenza non troppo estese. Chiaramente in un territorio montano, quindi complesso anche dal punto di vista viabilistico, e parlo non solo di viabilità carrabile ma anche di quella pedonale, perché il nostro servizio in questi territori si svolge molto anche a piedi, questa circostanza assume una rilevanza anche maggiore.
Qual è dunque il vostro ruolo più importante? Cioè, lei mi parlava di queste uscite a piedi sul territorio. Diciamo, il carabiniere forestale oggi è chiamato soprattutto per...
Allora, le funzioni sono tante, però noi abbiamo in primo luogo, in via generale, il compito di vigilanza dei territori, in particolare rurali e montani, per prevenire e reprimere tutte quelle forme di violazioni tipicamente ambientali e forestali. Quindi in primo luogo abbiamo compiti di polizia forestale, quindi di controllo sulle utilizzazioni boschive di ogni tipo, abbiamo compiti di polizia venatoria, quindi analogamente ai colleghi della polizia provinciale svolgiamo servizi di vigilanza sull'attività venatoria e antibracconaggio più in particolare, controlli di polizia sulla pesca, raccolta funghi, circolazione dei veicoli a motore sulle strade agrosilvopastorali, d'inverno, dove la percorribilità oggettiva dei territori montani si comprime molto a causa della presenza della neve, svolgiamo anche in sinergia con l'organizzazione territoriale dei carabinieri il servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, e una cosa particolarmente importante nel territorio bellunese, svolgiamo il servizio Meteomont, che è il servizio nazionale di monitoraggio e previsione del rischio valanghe. Noi abbiamo delle stazioni Meteomont manuali tradizionali, quindi dove ogni mattina l'operatore fisicamente va e rileva le nuove precipitazioni, e abbiamo anche dei nuclei itineranti che periodicamente escono e vanno a fare campionamenti e rilievi di monitoraggio sul manto nevoso in alta quota.
Vien da dire che da quando siete entrati nel corpo dei carabinieri le funzioni sono aumentate e non diminuite.
In realtà sono rimaste sostanzialmente quelle. Ora sarebbe un argomento complesso, c'è stato un po' di separazione, altre competenze sono andate ad altri enti, però diciamo il core business, come si direbbe oggi, di quello che è stato il corpo forestale è rimasto nei carabinieri forestali e continuiamo a esercitare le nostre funzioni a tutela del patrimonio naturale nazionale.
Come si diventa carabiniere forestale?
Ah, bella domanda, questa mi fa piacere anche che mi venga fatta. Allora, a seconda, diciamo così, dei livelli, si può entrare come carabiniere, cioè il giovane cittadino italiano fa domanda di arruolamento come carabiniere, dopo aver svolto il corso carabinieri, viene in seno al corso carabinieri viene richiesta la possibilità di svolgere il corso di specializzazione per la tutela forestale e viene svolto un corso di ulteriori alcuni mesi di specializzazione forestale, poi vengono assegnate quindi alle stazioni forestali. Analogamente per il corso marescialli, prima si diventa marescialli dell'arma con un corso triennale e dopodiché si richiede di fare la specializzazione. L'unico livello in cui si accede direttamente ai ruoli dei carabinieri forestali è quello per ufficiali, quindi riservato ai laureati, sono diverse le lauree che possono dare accesso ai ruoli ufficiali dell'arma forestale. E si partecipa a un concorso pubblico, quindi con scritti ed orali, come per tutti i livelli, come per tutti i concorsi pubblici da laureati. Dopodiché viene frequentato un corso di 2 anni alla scuola ufficiali in Roma e si esce tenenti del ruolo forestale.
E poi abbiamo gli atleti del corpo forestale.
E poi abbiamo gli atleti.
Che l'abbiamo avuto anche qui a Canale d'Acqua, tra l'altro.
Il gruppo sportivo del corpo forestale è stato integrato pienamente nel centro sportivo Carabinieri, quindi gli arruolamenti per gli sportivi che ormai da qualche anno sono percorsi di arruolamento dedicati, non si diventa sportivi forestali, ma il gruppo sportivo è unico.
Tenente colonnello Riccardo Corbini, comandante del gruppo Corpo Carabinieri Forestali di Belluno, era il nostro ospite, è stato un piacere, ma ci risentiremo ancora perché argomenti ce ne sono, la materia pure. Adesso poi che l'abbiamo conosciuta, noi siamo piuttosto presenti e quindi ci faremo sentire ancora, non mancheremo.
Piacere mio, grazie dell'invito.